Salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Siamo all'inizio della storia della salvezza come il Vangelo ce l'ha raccontata. E Maria, appena ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele, si reca a constatare questo segno che l'angelo le ha dato. Va a visitare sua cugina Elisabetta. Appena la incontra succede qualche cosa. Elisabetta sente dentro di sé il suo figlio, il grembo, che si muove, e Maria riceve questo segno, no? Che l'angelo le aveva promesso, perché Elisabetta la riconosce e dice: come mai che la madre del mio Signore venga a me? Entriamo in questo Vangelo che ci aiuterà a comprendere che cosa stiamo celebrando oggi. Vedi, dice questo canto del Magnificat che Maria compone appena, no? Accade questo incontro, dice che Dio, ricordandosi della sua misericordia, ha soccorso Israele, il suo servo. Guarda bene. Dio che ha creato l'uomo e lo ha visto allontanarsi a causa dell'orgoglio per il peccato originale, non si dimentica dell'uomo, mantiene una memoria costante della sorte e dei suoi figli, dell'uomo che ha creato. Dio porta con sé questa memoria dell'uomo. E nel corso dell'offerta della salvezza da Abramo fino a Gesù, Dio pensa di raccontare all'uomo con quali legami lo ha tenuto con sé, in quale modo lo sta amando e come vuole salvarlo dalla morte. Dunque è grazie alla memoria dell'uomo che Dio opera tutte queste cose. Questo ci dice il Magnifica, la fedeltà di Dio agisce in ragione della memoria che Dio porta dell'uomo. Adesso veniamo da quest'altra parte. Qual è il problema dell'uomo? Il problema dell'uomo è che non riesce a mantenere una memoria costante di Dio. Questo pezzo che lo sapete tutti, lo so io, lo sapete anche voi. C'è un desiderio sincero, probabilmente sincero, di pensare sempre a Dio. Ma tu lo vedi che appena questo desiderio prende forma nella tua coscienza, subito ti accorgi che già un altro sospetto si fa avanti e dice: beh, ma mica potrei pensare davvero sempre a Dio. Se uno ti dicesse: guarda, voglio insegnarti una preghiera incessante, che non finisce mai, tu da una parte dici: mi piacerebbe rimanere sempre nella preghiera, e dall'altra un sospetto subito emerge e ti dice: ma è possibile a un uomo rimanere sempre nella preghiera? La presenza di questo sospetto trova sempre la sua fortuna nella tua coscienza. Perché? Perché tu di questa hai fatto esperienza e fai esperienza sempre. Dal peccato originale in poi noi pensiamo di avere un posto per Dio e un posto per noi, ma questo è una schizofrenia, è una divisione profonda. Non c'è un posto per Dio e un posto per noi. Se c'è un posto, è un posto per noi insieme a Dio. Ma noi questo non lo sapevamo, ce l'eravamo dimenticati. Abbiamo dubitato che questo fosse possibile. Cosa fa Dio allora? Se l'uomo pensa che è impossibile avere un luogo con me per sempre, io stabilirò un luogo con lui per sempre. E allora manda il suo figlio, che diventa per noi cosa? L'Emmanuele, cioè il Dio con noi, ne mettiamo la parentesi, per sempre. Bene, questo è il progetto di Dio, deve realizzarlo, vuole realizzarlo. Dunque ha bisogno di cercare qualcosa nella storia che faccia spazio a questa promessa senza dubbio, senza sospetto. Qualcuno che dica: tu vieni a me, io mi consegno totalmente a te. Chi lo farebbe? Sì, molti ci hanno provato, molti santi, noi le vediamo, anche noi vorremmo. Però sappiamo che, come dire, è troppo difficile. C'era un luogo che Dio si era preparato, direbbe Mosè, un luogo vicino a me, dice Dio, un luogo vicino a me, che si è preparato per sé, l'Immacolata Concezione di Maria. Cioè, non una persona tutta pulita, tutta precisa, sulla quale si può scrivere qualsiasi cosa, come se fosse una figura passiva del progetto di Dio. No. Dio pensa a una realtà bella, non passiva, non passiva totalmente, ma recettiva quando basta e attiva quando serve. Deve poter accogliere una promessa e la deve mettere in pratica. Vuole accogliere una promessa e vuole metterla in pratica. La crea lui, come fa a crearla? Le toglie una cosa sola: il sospetto, legato al piano originale. Non ha altre qualità, solamente non ha il sospetto che Dio, volendo promettere una cosa, poi non la realizzi, come ce l'hai tu. Che Dio, volendo fare qualche cosa, poi non ce la faccia come pensi tu. Oppure non ce la faccia perché tu non ci riesci. Allora Dio si crea questo spazio, una culla dell'universo, si chiama Maria. Semplice, umile, in un posto qualsiasi della Galilea, senza alcuna importanza. E così deve rimanere questo luogo finché non sarà riempito ad un tempo della promessa di Dio e della fede degli uomini. Sapete come si chiama il luogo in cui c'è la promessa di Dio e la fede degli uomini? Come si chiama la Chiesa? La Chiesa. Di questo Maria è un segno, diceva Apocalisse, grandioso, un cielo a parte. Un segno grandioso, Madonna vestita di sole, cioè una chiesa che Dio si è preparato perché ascolti questa parola e celebrandola la renda viva, autentica e presente, senza nessun dubbio. Bene. E noi chiesa questo facciamo adesso. Allora capisci, Maria è messa a riparo da ogni sospetto. Deve per forza dire di sì? No, se è libera può anche dire di no. Ma succede una cosa incredibile: quando una persona è libera sceglie sempre il bene, non sbaglia mai. E quando non è libera che sceglie probabilmente il male, per paura. Lei è libera, dice sempre sì a Dio, sceglie sempre il bene. La sua libertà viene da Dio e la libertà che viene da Dio non può negare Dio. Mai può negare Dio, lo vede sempre, lo accoglie sempre, anche se non lo vedesse.
Dunque questo è la legge della vita. Allora questa parola attraverso l'arcangelo Gabriele giunge a lei, lei dice sì, sia fatto come hai detto tu, va bene, ci credo. Va da Elisabetta, Elisabetta dice guarda bene, dice benedetta tu fra le donne, dice a che tempo che la madre del Signore venga a me, ecco appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia. Conclude dicendo, beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Elisabetta che porta in sé l'Antico Testamento, che porta in sé tutta la profezia che aspetta il Messia, dice sei arrivato, io te ne sono accorto perché ti stavo aspettando e vedo che in te si realizza questa promessa che Dio ha mantenuto fin dall'origine. Quindi il progetto che porto dentro risuona con il progetto che tu porti dentro. Dunque si compie in questo incontro qualcosa di mirabile, veramente mirabile. Lei per prima riconosce in Maria la presenza di Dio in mezzo agli uomini in un modo speciale, diverso, cioè come una presenza divina dentro la natura umana. E Elisabetta non si scandalizza. E Maria finalmente fa il suo marito. Allora, benedetta colei che ha creduto all'adempimento della parola. Questa è la qualifica della Vergine Maria. E noi quando diciamo benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, stiamo dicendo tu sei benedetta perché hai ascoltato la parola di Dio e vi hai creduto senza sospetto, senza alcun dubbio. Fai in modo che anche noi possiamo fare uguale. Questa tua fede nella presenza di Cristo dentro la tua vita ti ha mantenuta tutta per Lui. E tu non hai conosciuto il dolore della morte, la sofferenza della morte, la tristezza della morte, quella che conosci bene. Tu hai sperimentato la morte come un passaggio a Dio, perché non c'è niente nel mondo che ti trattiene in questo mondo. Perché hai vissuto questa storia pensando solamente all'adempimento della parola di Dio. Hai penato a causa della stoltezza degli uomini, hai pianto sotto la croce per la stoltezza del genere umano, hai visto il tuo figlio morire in croce sapendo che sarebbe risorto, tu prima testimone della sua risurrezione, tu prima testimone dell'assunzione in cielo, tutte le tue fibre intrise della presenza di Dio sono entrate gloriosamente alla sua presenza. Bene, ti piace questa immagine? La guardi, la contempli, ti attira, la desideri e ne hai di nuovo, fai bene. Allora ti domanderai, come Dio farà con me? Io ho ascoltato la parola, l'ho ascoltata, l'ascolto sempre, non sempre riesco a crederla, perché me ne dimentico, mi dimentico dell'operare di Dio, dunque il mio desiderio si accascia, si affievolisce. Quando si affievolisce il desiderio, non vedo più per cosa vivo. E quando non vedo più per cosa devo vivere, facilmente scelgo di vivere per ciò che non è buono, sono lontano di me. Come farò a portarti dentro di me in modo stabile, così che io possa sapere di essere salvato, di non conoscere il dolore della morte, di entrare in comunione con te? Ecco, questa è la parola. Io non posso entrare in comunione con te se tu non vuoi entrare in comunione con me. Ora, Cristiano, dimmi un po', vedi la mia voce se ti sei abituata di me. Guarda un po', Cristiano, no? Che dici tu? Noi siamo entrati in comunione con Dio? Dio entra in comunione con noi? Certo. Dove? Qua. E poi nell'esercizio della carità con gli altri. Come entra qua? Attraverso la proclamazione della parola, bene, ma in un modo speciale entra qua, entra come una parola salvifica che penetra le nostre membra fin nella loro profondità, nella celebrazione eucaristica e nell'assunzione del corpo di Cristo. Noi siamo totalmente acquistati, totalmente ricomprati, totalmente riscattati. Neanche una fibra del nostro corpo può rifiutarsi di credere a questa presenza del Figlio di Dio. se non i nostri pensieri, che sono sempre altrove. Ma questo accadrà, e questa presenza di Dio in noi attraverso il corpo del suo figlio nell'Eucaristia, questa comincerà a risanare tutto il nostro, tutta la nostra vita, e ci renderà adatti, idonei ad entrare nel suo regno nel giorno in cui egli amabilmente ci chiamerà. L'ultima cosa, questa, anche questo ti piace, anche questo lo desideri. Cosa ti manca? Che qualcuno ti persuada, che qualcuno ti convinca che è così. Chi lo farà? Certamente la Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la predicazione, attraverso l'evangelizzazione, attraverso il ministero della preghiera. La Chiesa ti aiuterà a questo. E tu come farai a sentirti adatto a questa promessa? Guardando la Vergine Maria, che è come te, che ha le tue stesse fibre, che ha la tua stessa vita, che ormai la conosce totalmente assunta in cielo, e ti guarda e ti dice: nella Chiesa il Signore mi salva, io ne sono la prima valida testimone, autentica testimone. Guarda a me e io ti condurrò a questa comprensione e a questa accoglienza della fede potente, perché lei, maestra dello Spirito Santo, porta con sé la verità di Dio come una verità in atto, che agisce, che produce ciò che promette, che si lascia conoscere, si lascia partecipare, si lascia incontrare. Veramente la sua presenza ti persuade, e ti persuade nella Chiesa, e la Chiesa per questo vive, di questo vive, e questo testimonia. Per questo noi nella nostra Chiesa non abbiamo paura di mettere Maria al centro stesso delle nostre. Così gli apostoli, dopo la morte e la resurrezione di Cristo, per credere sempre di più a quello che era accaduto, che fanno, stanno sempre insieme a Maria. Sapete cosa vogliono sapere da lei? Vogliono sapere i 30 anni precedenti che cosa ha fatto Gesù. Vogliono conoscere il pensiero di Gesù da quando è nato. Così facciamo noi nella Chiesa, che è Maria per noi. Cerchiamo di sapere dalla Chiesa che cosa ha fatto Gesù in tutto il tempo della sua vita, prima dei misteri gloriosi della passione, morte e resurrezione. Noi vogliamo sapere come la nostra vita può aderire alla sua, visto che la sua vita ha deciso di aderire alla nostra. E questo è il mistero della salvezza che trova nell'assunzione della Beata Vergine Maria: la sua apoteosi, la sua gloria, la sua bellezza e la sua credibilità e la sua autenticità. Allora oggi non potrai entrare in questa festa se non con un animo contemplativo, che sappia vedere il dolore della tua esistenza, la promessa della vita eterna che porti, nello sconcerto della malattia, della vecchiaia o del degrado della tua realtà umana, una promessa di ciò che Dio vuole manifestare, perché ti ha amato, perché ti ha conosciuto, perché ti ha scelto, perché desidera che tu viva sempre con lui. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai aperto le porte del cielo quando ti sei accorto che non ce la facevamo a comprendere i disegni del regno, e ci hai mostrato come esempio della tua fedeltà, come modello splendente del tuo amore, la concezione immacolata della Vergine Maria. In lei ci siamo tutti riconoscere. Lei abbiamo cominciato a sperare che ci fosse tolto per sempre il peccato che abbiamo commesso fin dalle origini, che fosse cancellato il dubbio, il sospetto, che tu non ci avessi amati fino alla fine. Oggi, in mezzo alle contraddizioni della storia, nelle difficoltà di questo tempo, nella nuova barbarie che uccide gli uomini e non glorifica il tuo nome, noi ti chiediamo di usarci in misericordia, di rinnovare in noi la speranza, di portare a compimento ogni desiderio di bene. Per questo ti preghiamo.
Ascolta la tua decisione.
Padre Santo e misericordioso, ci hai donato la Chiesa perché noi non ci dimenticassimo mai di te, celebrassimo le tue opere e raccontassimo i tuoi prodigi. Ci hai dato nel tuo ministro, il Papa, una figura certa della tua carità e della tua misericordia. Fagli la tua Chiesa in questo tempo. Sappia testimoniare la tua fedeltà. Si ricordi d'avere, di essere nata nel martirio del tuo figlio e si dia volentieri per la salvezza dell'uomo. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Padre Santo e misericordioso, abbiamo peccato in molti modi, molte volte dimenticandoci di te. Spesso ci siamo accorti di non avere né altare, né sacrificio, né offerta, né olocausto, nulla da poterti rendere. Eppure tu su questo altare ci ami ancora, ci chiami per nome e ci doni la tua stessa vita divina, degna di Padre Santo, mi fa spazio in noi a questo mistero della gloria. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, preghiamo per le persone che abbiamo conosciuto e che sono nell'afflizione e nella solitudine, che non riescono a sperare né a contemplare oltre il dolore che portano nel fisico e nello spirito la bellezza della tua gloria. Degna di Padre Santo di mostrare loro il tuo volto, si ricordino di te e sperano nella salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, per la bellezza di questo mistero di santificazione che trova nell'assunzione della Vergine Maria, perla preziosa della redenzione, un'immagine così meravigliosa, io ti chiedo per questi tuoi figli la grazia di poter scorgere la bellezza di questo dono. E a quelli che si sentono più chiusi e più lontani o più oppressi a causa del peccato o del dolore che portano al centro della loro esistenza, io ti chiedo di donare loro un occhio contemplativo, il dono della chiaroveggenza e della profezia, perché conoscendoti indichino a questa generazione le vie della salvezza. Ti prego inoltre per quelli che oppressi da molte cose, schiacciati talvolta dal peccato ricorrente, dall'egida del maligno, dai pensieri cattivi, da ogni cosa che viene dal diavolo. Ti prego di liberarli, di perdonarli e inserirli nella Chiesa con membra viva. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.